continuiamo a leggere questo capitolo sesto di Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere fra di loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Queste parole che fra l'altro abbiamo dentro perché ascoltate dall'infanzia, ecco, per noi che in gran parte abbiamo frequentato le chiese, andrebbe già modulato per essere compreso in modo più diretto. Quando si usano questi termini, la carne e il sangue, chiaramente non si entra in una sorta di fisicità che porterebbe a una forma di cannibalismo. La carne e il sangue significano la vita di una persona, quindi, come a dire, traducendo in modo più diretto e più comprensibile per noi, Gesù dice: chi non entra o entra con effetti diversi in relazione con me, con la mia vita che è stata donata totalmente per gli altri, chi entra in rapporto con questa dinamica profonda di disponibilità, di amore, può acquisire dentro la stessa disponibilità come in una educazione permanente alla disponibilità, e riuscire a percepire e poi a vivere e esprimere dimensioni che attengono all'eternità. Cioè situazioni così vere, così profonde, così permanenti, che non vengono modificate dalle situazioni contingenti, temporali, che passano. E allora forse si percepisce meglio questo messaggio, no? Ecco, allora dice: io sono il pane disceso dal cielo. Il pane disceso dal cielo è lui, è la sua vita. Una sua vita donata, come ogni domenica commentiamo con il Vangelo, e questo attraverso il cibo, che è il concreto cibo della tavola, delle nostre tavole. Ecco, allora noi sappiamo che questo, come dicevo introducendo, questo rimando continuo fra la materialità e la spiritualità, e ci porta a guardare anche la storia anche delle nostre vite, no? Da piccoli a oggi, chi è più anziano qui, ecco, anche il rapporto con il cibo può essere testimoniato in una diversità notevole, no? Da quando eravamo piccoli a oggi. E il cibo, il pane in particolare, ma tutto il cibo, no? Che dal pane può essere in qualche modo riassunto e rilanciato. Ecco, il rapporto con il cibo non è solo anche per noi un rapporto di materialità, perché il cibo su un tavolo indica anche la condivisione, così dovrebbe essere, della vita di una famiglia e di una comunità. E la presenza del pane, del cibo in generale, la presenza indica, dovrebbe indicare, possibilità di vita, giustizia, equità. L'assenza del cibo, del pane, del cibo, sappiamo che significa purtroppo ogni giorno l'uccisione, la morte, l'uccisione di tante persone, a cominciare sempre dal considerare le migliaia di bambini che vengono colpiti ogni giorno. Tocca ridire sempre questa drammatica percentuale, che poi percentuale, quando si parla di persone è così quasi improprio, quasi scorretto umanamente, che ogni 5-7 secondi un bambino resta ucciso per questa mancanza. Allora, spiritualità e materialità significano poi vita, possibilità di vita, tante volte spreco, e dall'altra parte assenza, che significa morte. Quindi il cibo, il pane, può indicare giustizia, equità, o può indicare povertà, fame e morte. Noi parliamo del pane, perché anche qui sulla tavola dell'Eucarestia c'è il segno del pane, no? Il pane dato, il pane condiviso, e in altri paesi del pianeta altri cibi sono, diciamo, più indicativi di un percorso storico, culturale. Se uno va in America Latina, il corrispondente del pane sono le tortillas di mais, ad esempio, no? Che anche gli indios fanno, ecco, con loro sono i figli del mais, no? Il mais è arrivato di là, fanno così in modo casalingo, quotidiano. E mi ricordo, ecco, certe immagini di le bambine imparano fin da piccole, mi ricordo, delle immagini che mi sovvengono. C'erano delle bambine piccole, no? 6-8 anni, che in queste casupole facevano con movimenti delle mani velocissimi, riuscivano a fare la tortiglia di mais prima di metterla sul fuoco, no? A cuocere, no? Impressionante. Fin da piccole imparano, no? Perché questo è il modo di preparare quel pane che per loro, ecco, sono le tortiglie. Se io mai dimenticherò, mi scuso se con voi con cui condividiamo l'Eucaristia da tanti anni, l'ho ridetto negli ultimi anni più di qualche volta, mai potrò dimenticare, perché uno di quei depositi interiori che restano indelebili è quando proposi in Guatemala, su una montagna in cui si era arrivati dopo ore e ore di cammino, agli indios di celebrare l'Eucaristia con le tortillas di mais. E questo è stato un evento straordinario, perché sempre, certamente, ma si cerca di percepire, ma in quel momento, in quella chiesa capanna di legno, su quella cucuzzolo proprio, lassù sulla montagna, no? Poter condividere, celebrando l'Eucaristia, quelle tortiglie che loro erano andati nelle loro casupole a prendere per portarle lì sulla mensa, era stata un'emozione, no? Così, spezzando le tortiglie. Quello che è per loro il pane della vita, in modo evidente, senza le tortiglie e quei fagioli loro non possono vivere. Allora il pane della vita quotidiana, che diventa il pane della vita, la presenza di Gesù nell'Eucaristia, ecco, poche volte in modo così diretto interiormente avevo avvertito fino ad ora, allora, questa coincidenza. Il pane della vita materiale e il pane della vita dell'animo, come nutrimento interiore delle persone, ecco, no? Quindi l'abbiamo spezzato lì, ricordo, ecco. Poi avevano organizzato, c'erano alcuni che suonavano, chiaramente io non avevo abiti liturgici, non c'era il vino, ho detto qualche volta quasi così ironizzando che chissà qualche cardinale della congregazione liturgi che forse considererebbe quell'Eucaristia neanche valida perché non c'era il vino, però a mio avviso, ecco, per come è stata celebrata era altro che valida, no? Ecco, questo le tortiglie. E poi in tanti paesi del mondo, no? Da una parte all'altra del pianeta, pensiamo a come in luogo del pane tante volte ci sia il riso, no? E ricordo una volta che padre Balducci diceva: noi siamo dentro al Mediterraneo, Gesù era palestinese, ebreo palestinese, e lui ha indicato il pane per celebrare l'Eucaristia, ma chissà se Gesù fosse vissuto in Cina, forse era il riso, ma che non cambierebbe nulla, cioè, prendete, mangiate, questo è il mio corpo, e magari ci sarebbe una ciotola di riso, se Gesù fosse vissuto in altre parti del mondo, per dire, anche per, non per sminuire il pane dell'Eucaristia, anzi proprio per valorizzarlo, ma per cogliere, ecco, non una sorta di oggettività, intesa in senso materialistico, sacralizzato, ma come dimensione della relazione. E ancora, ecco, mi pare di sottolineare come il cibo indichi un percorso umano e appunto spirituale. Una famiglia, già accennavo, attorno a una tavola, condivide quel cibo che è condivisione della vita. E più c'è amore, amicizia, umanità, condivisione nella vita, più anche il sapore di quel pane, di quel cibo, è un sapore di profondità. Per cui è vero anche, abbiamo provato alle volte, quando magari c'è un momento di difficoltà in una famiglia, in una comunità, e stare attorno a un tavolo, al contrario di quello che dicevo un momento fa, evidenzia invece la difficoltà. Dice, bon, ceniamo insieme, mangiamo insieme, però qui ecco dovremmo parlarci di più. Adesso che c'è stato un momento di difficoltà fra di noi, anche stare attorno al tavolo, questo in qualche modo si evidenzia maggiormente, no? Sì, mangiamo insieme, però ecco, non è una trattoria, no? Cosa condividiamo mangiando insieme? Se c'è la difficoltà di comunicazione, di relazione, allora come il cibo materiale condensa, per così dire, anche la dimensione della relazione, così quando la relazione non c'è, mi pare che possa evidenziarlo e la evidenzi in modo ecco, del tutto particolare. Allora questo mi pare, ecco, tornando, che è la frase di Gesù quando dice chi mangia di questo pane potrà vivere. Questo è da Gesù alle nostre tavole, dalle nostre tavole al Vangelo, perché Gesù è stato uno che ha frequentato le tavole. Nel Vangelo c'è un percorso in cui il cibo è presente molto, anzi, noi tutti ricordiamo che Gesù di Nazaret, fra le critiche tante che ha ricevute, è stata anche quella, a confronto con Giovanni il Battista, che era un mangione Gesù e un bevone, amico dei pubblicani e dei peccatori, perché Gesù quando era invitato partecipava, non solo alle nozze di Cana, ma anche quando un esattore delle tasse, un pubblicano lo invitava, lui andava, loro avevano più possibilità, perché sappiamo che attraverso le tasse, poi con linguaggio che diremo noi oggi delle piccole o grandi tangenti, riuscivano ad arricchirsi. Il caso tipico è quello di Zaccheo, il capo dei pubblicani di Gerico, che era un uomo molto ricco, che dopo l'incontro con Gesù ha condiviso quello che aveva rubato, derubato. Allora Gesù partecipa e coglie anzi quelle occasioni per rispondere anche alle critiche e per illustrare, ad esempio, straordinarie le parabole della misericordia. No? Della misericordia. Partecipa, va nella casa degli amici, Marta, Lazzaro e Maria, nella casa di Pietro a Cafarnao, ricordiamo l'episodio quel giorno in cui la suocera di Pietro era ammalata, va in altre case, appunto, quella anche dei pubblicani, dei peccatori, non ha pregiudizi preventivi Gesù, partecipa, e partecipando comunica, anzi, anche nelle parabole Gesù descrive un grande banchetto, e ricordiamo quella parabola che indica appunto una tavola imbandita senza nessuna esclusione, senza l'esclusione di nessuna persona. Dice questo re che aveva fatto preparare il pranzo di nozze perché si sposava il figlio e ha mandato degli inviti, però quegli invitati, tanti di quegli invitati, persone che lui pensava fossero contente di partecipare al banchetto della festa di suo figlio, qualcuno ha detto ah non ho voglia, qualcun altro ho degli affari a cui attendere, qualcun altro adducendo altre scuse. E allora dice questo uomo ha pensato, la tavola è imbandita, perché continuare a invitare quelli che non vogliono saperne? E ha mandato i suoi messaggeri nelle strade della città o dei paesi vicini, ha detto, c'è una tavola imbandita, tanti di voi hanno fame, hanno sete, venite tutti, senza nessuna distinzione, venite a pranzo. E dice, e la sala si è riempita di tutte le persone, senza distinzione alcuna. E già il profeta Isaia aveva indicato in una mensa, su un alto monte, il tempo del futuro, quando cadranno le barriere ideologiche, razziali, religiose, e tutti i popoli del mondo si troveranno a un'unica mensa seduti a condividere lo stesso cibo. Questa è l'immagine del regno, cioè della realtà di Dio, che però sappiamo, ecco, dovrebbe cominciare almeno a costruirsi fra di noi su questa terra. Allora l'immagine di una tavola grande, grandissima, imbandita, in cui tutti possano sedersi, chi è piccolo e chi è grande, chi è sano e chi è ammalato, chi è bianco e chi è nero o di altre sfumature colorate, chi è portatore di un handicap fisico o psichico, o come si dice, sparando, come dicono, non cambi solo la parola, diversamente abile, tutte le persone, senza nessuna distinzione, perché nella tavola a cui siede Dio, nessuno dovrebbe essere escluso. Questa è l'immagine dell'umanità. E leggevo, e ho riportato anche sul foglio, se avete letto, che preparava l'Eucaristia di oggi, come un parallelo proprio, no? a questa parabola del Vangelo, un'altra parabola, forse l'avete sentita raccontare, ma è molto bella, che fa da pandan proprio, no? da specchio a quello che dicevamo adesso. Dice, nell'Oriente un discepolo ha chiesto a questo veggente, a questo uomo saggio, raccontami riguardo alla convivialità, e lui ha raccontato, e ha detto che c'era proprio come una collina, una montagna di riso, e c'era tantissima gente attorno, e cercavano di cibarsi. Ma cosa succedeva? Succedeva che avevano in mano degli stecchi lunghi, come i cinesi, ma lunghi, quasi un metro. E allora cercavano di mangiare, e non riusciva a mangiare nessuno, perché ognuno era ossessionato da mangiare, da portarsi alla bocca il cibo per se stesso, senza che interessarsi di chi stava vicino. E dice, la gente dimagriva e moriva. Attorno a una montagna di riso la gente moriva. E poi dice, ho visto un'altra immagine, raccontava questo veggente, la stessa montagna di riso. E c'era tanta gente ugualmente, però, come si fa con i bambini piccoli, la gente era preoccupata che il vicino mangiasse. E quindi ciascuno, prima di mettere il riso in bocca a se stesso, prendeva il riso e lo metteva nella bocca dell'altro. E tutti erano sereni e contenti, e così mangiavano tutti. Allora fa un pandan proprio alla parabola del Vangelo, no? Uno dice, guarda, le sapienze religiose antiche poi coincidono in quell'insegnamento profondo di sapienza umana che porta a considerare, guardando al futuro, anche l'oggi, ecco, della nostra storia. Certo, non a caso, no? C'è anche nel centro Balducci, fra di noi, c'è una storia, no? Rispetto al cibo. All'inizio, tanti anni fa, mi permetto di concludere con questa immagine molto concreta, no? Qui ci sono delle amiche, degli amici che possono ben testimoniare da tanti anni questo, no? Dopo qualche esperienza che in montagna allora si andava all'inizio, su Attualis, con un gruppo di persone, anche Gianrico veniva, no? E allora anche la condivisione di quei giorni, no? E poi la condivisione dell'Eucarestia mi aveva fatto proporre, ma una volta al mese, perché non possiamo trovarci, finita l'Eucaristia, a mangiare insieme, a condividere un pranzo comunitario? E qualcuno diceva che era una stravaganza, no? All'inizio. Ma dice, cosa succede? Anche quello. Qualcuno diceva, mi suggerisce Vinicio, diceva, vino di là col gamelin dal prede, come, dal plevan col gamelin, come, no? Ecco, la battuta erano quelle, no? Ecco, vabbè. Poi siamo andati avanti con fasi alterne, poi anche nell'organizzazione del centro Balducci c'è un gruppo di persone, in gran parte erano donne, adesso poi è arrivato anche Paolo, no? Ecco, che hanno il compito della convivialità, e anche per il convegno prossimo è un impegno non da poco, no? E qualcuno dice, ma questa dimensione della gratuità, qualcuno può approfittare, qualcuno... Noi, credo tutti, si risponde sempre anche a queste che possono essere critiche da considerare, ma per comprendere come si può agire meglio, con più profondità e più apertura, però il fatto, ecco, di trovarsi insieme persone di tutte le parti del mondo a condividere il cibo. E poi anche quando il cibo, anche il cibo stesso è espressione delle diverse culture, delle diverse spiritualità, perché nel cibo non c'è solo materialità. Preparare il cibo è anche un'espressione culturale e spirituale, condividere questo è un segno evangelico, cercando sempre, ecco, poi di usare certamente, possibilmente, il criterio della sobrietà, dell'essenzialità. E anche quest'anno noi, come lo scorso anno, anche anni precedenti, in modo minore, abbiamo preparato un foglio da diffondere, perché chi ha frutta, verdura, i supermercati, le latterie e altro, in modo solidale, possano contribuire a questi pranzi comunitari che raccoglieranno in 3 giorni mediamente 250-300 persone, no? E poi l'ultimo giorno forse anche 400 persone di tutto il mondo, ed è un segno importante anche poterlo preparare con il contributo di persone che, credendo in questo, dicono: ecco, io dono qualche cosa, perché questo donare qualcosa, anche un dolce che uno prepara, è un mio modo di esprimere questa convinzione di una mensa a cui tutte le persone del mondo, senza nessuna esclusione, possono sedersi, perché, come dicevamo, appunto, alla mensa di Dio nessuno può essere escluso.